Abbiamo preso contatto ieri sera con la seconda lettera di Paolo ai Corinzi, che non significa semplicemente prendere contatto con delle pagine scritte, perché ci siamo trovati coinvolti in una vicenda, che è una vicenda segnata da una particolare tribolazione. È una vicenda umana, una vicenda vissuta, una vicenda forte, impegnativa, che ha dei risvolti di ordine pastorale evidentissimi e che implica per Paolo un diretto invito a ritrovare la radice intima e profonda, autentica della vita cristiana. E su questo la seconda lettera ai Corinzi diventa poi un testo che assume il valore di una ricerca quanto mai sincera e più che mai stimolante per quanto riguarda discernimento in noi stessi della nostra vocazione alla vita nuova, alla vita cristiana. In un contesto di sofferenza, ne parlavo ieri sera, non sto a ripetermi, abbiamo letto fino al versetto 7, forse ieri sera ho detto versetto 7, la nostra speranza nei vostri riguardi è ben salva, così diceva Paolo, rivolgendosi a quelli di Corinto, in un contesto in cui la polemica è stata molto accesa e anche per certi versi drammatica, e d'altra parte convinti che come siete partecipi delle sofferenze, ecco, siamo in comunione nella tribolazione, nella pena, nel disagio, nel dispiacere, e così siete anche nella consolazione. E questa compassione vicendevole in un contesto che sembra manifestare un fallimento che potrebbe diventare irreparabile, e questa compassione è in realtà il segno dimostrativo di come ci è dato di ritrovare, dice Paolo a quelli di Corinto, il fondamento di tutto, che poi Paolo ce ne parlerà ampiamente, è quel tutto della novità che ci investe nella nostra esistenza umana, per cui siamo guidati sulla strada dell'amore vero, dell'amore semplice, dell'amore puro, dell'amore gratuito. Stiamo imparando ad amare. E fondamento che conferisce autenticità a questo apprendistato nell'amore è proprio questo momento doloroso dove la tribolazione di Paolo, ma anche quella dei Corinzi, è vissuta come un'occasione di compassione vicendevole, e una compassione che è già il frutto di quella opera di Dio che si chiama misericordia in noi, perché Dio è misericordioso e perché Dio ha effuso lo spirito della consolazione su di noi, e perché è Lui, Dio, che ci ha instaurati, ci ha collocati in un rapporto di solidarietà diretta con il Figlio che nella sua condizione umana tutto ha patito. Ebbene, Dio è Padre, e la lettera si è aperta con una benedizione che non è un convenevole qualunque, non è così scontato, dato che così si scrive un come i documenti che qualche volta si scrivono anche nei nostri ambienti ecclesiastici, per cui bisogna rispettare certe modalità espressive. Allora il documento si apre così, si sviluppa in questo certo modo, poi alla fine bisogna per forza ricordare la Madonna, alla fine ricordare il principio, non importa, ma è lo schema quando ci cade sempre il medesimo, no? Per cui qualche volta uno sa già che cosa stanno scrivendo gli addetti a queste funzioni, ma non stiamo a fare polemica anche noi adesso, che poi sono sciocche e scherzose le mie parole, qui quando Paolo dice sia benedetto Dio, ecco, questo è il punto di partenza dei nostri esercizi spirituali. Sia benedetto Dio Padre misericordioso, Dio di ogni consolazione, perché è il Padre del Signore nostro Gesù Cristo e perché ci consola, in quanto quella corrente di consolazione che scaturisce dal suo grembo di misericordia ci coinvolge in un rapporto di solidarietà indissolubile ormai con quelli che sono stati i patimenti di Cristo, ed ecco in comunione con i patimenti di Cristo, in comunione con la novità gloriosa di quella opera d'amore che in lui, nel Figlio Redentore che è morto, che è risorto, quell'opera d'amore in lui realizzata. E noi ci troviamo coinvolti in questa storia d'amore, proprio là dove ci è dato di sperimentare nell'immediato, e un immediato pesante e penosissimo, ci è dato di sperimentare il disagio, il dispiacere, il fallimento, l'incomprensione, la lontananza. È vero che già sono stati avviati dei tentativi di riconciliazione, soltanto che proprio rispetto a questi tentativi di riconciliazione Paolo si accorge di essere in contraddizione per chi osserva le cose dall'esterno. Ma lui ci tiene adesso a precisare qual è il suo atteggiamento nel momento in cui, invece di ritornare a Corinto perché tentativi di riconciliazione suggeriscono di avviare procedure che consentano di ristabilire un rapporto pacifico, ed invece lui è stato, per una serie di motivi che adesso vuole spiegare, costretto a procedere in altro modo e orientarsi in un'altra direzione. Sembra una complicazione ulteriore, e di fatto Paolo avverte che quelli di Corinto potrebbero interpretare questo suo comportamento come l'irrigidimento da parte di Paolo in una forma di ostilità nei loro confronti. Allora tu non ne vuoi sapere, allora sei tu che ce l'hai con noi, non noi che abbiamo strepitato, gridato contro di te. In realtà poi quelli di Corinto si sono resi conto che certi comportamenti sono stati davvero fuori misura, e soprattutto si rendono conto del valore che è prerogativa e incontrovertibile dell'insegnamento, della testimonianza, del messaggio che hanno ricevuto da Paolo. E la prima lettera ai Corinzi rimane al suo posto. Fatto sta che noi proseguiamo nella lettura. Adesso, versetto 8. Paolo dice: non vogliamo infatti che ignoriate, fratelli, come la tribolazione che ci è capitata. Vedete che adesso Paolo fa riferimento in modo diretto alla sua tribolazione, la tribolazione che è capitata a me nella mia vita. Qualcuno si ammala ogni tanto, qualcuno perde il lavoro, qualcuno invecchia e cade per le scale, qualcuno si trova alle prese con la scomparsa di un amico, una persona cara, un incidente, un disastro di qualche tipo, e quante ne capitano al mondo? E se è capitata qualcosa del genere nella vostra vita? Beh, c'è una tribolazione che ci portiamo appresso, che vi portate appresso, ed ecco, questo non è un impedimento per fare gli esercizi spirituali, è invece una modalità positiva di accesso proprio a quel cammino che Paolo ci sta illuminando con la sua personale testimonianza. La mia tribolazione, e dice, su questo bisogna che io mi esprima, convinto, come diceva precedentemente, che voi mi capirete. Fratelli, così vedete l'espressione sincera e particolarmente affettuosa, non voglio che ignoriate, fratelli, come la tribolazione che ci è capitata in Asia, nella provincia di Asia, a Efeso, che è il capoluogo della provincia, ve lo ricordavo ieri sera, mi è capitato questo, che una tribolazione ci ha colpiti, parla di se stesso, in modo smisurato, dice, oltre misura. È una tribolazione, un guaio veramente imprevedibile, che però lo ha travolto al di là delle nostre forze, così da dubitare anche della vita. Dunque, niente meno. E Paolo non scherza, è così, e si è trovato coinvolto in una situazione che lo ha esposto a un rischio di morte. Ecco, e prosegue. Abbiamo addirittura ricevuto su di noi la sentenza di morte, per imparare a non riporre fiducia in noi stessi, ma nel Dio che resuscita i morti. Già, questa calamità che gli è capitato non scende nei dettagli. Un procedimento giudiziario, proprio questo. Qual è l'imputazione? Qual è il crimine? Chi è che lo ha denunciato? Chi è che ha impostato, istruito questa causa? Che lo espone niente meno, stando al diritto vigente, a una possibile condanna a morte. Sappiamo poi nel racconto degli Atti degli Apostoli che Paolo a Efeso ha provocato dei risentimenti anche molto, molto aspri nelle categorie ambienti della città, per cui a un certo punto Luca nel racconto degli Atti parla di una sommossa popolare che è agitata dai commercianti, gli artigiani, gli imprenditori, diremmo noi oggi, da cui dipende la vita prosperosa dell'intera città di Efeso, come se per esempio, ecco, improvvisamente succedesse qualche cosa per cui tutti i commercianti di Assisi dovessero rimettere in discussione la loro attività, in subversione popolare. Fatto sta che Paolo si è trovato in una situazione del genere e lui ne parla qui, vedete, per imparare a non riporre fiducia in noi stessi ma nel Dio che resuscita i morti. Dunque una calamità che ha assunto fin dall'inizio per lui il valore di un itinerario di liberazione, che poi, come dire, un itinerario di radicamento nella comunione con il Signore Gesù, che è morto e che è risorto, che è morto e che è vittorioso sulla morte, perché Dio resuscita i morti e devo imparare, e Paolo è apprendista. Paolo deve imparare, e questo mi è capitato per imparare. E insiste, da quella morte però egli ci ha liberato, ci libererà, per la speranza che abbiamo riposto in lui, che ci libererà ancora. Già, vedete, è stata un'occasione di crescita, dice Paolo, che sembra poi superata, nel senso che adesso Paolo quantomeno è in grado di mettersi in viaggio, quindi non è più agli arresti, non è più sottoposto a un regime giudiziario, dunque oggettivamente è stata superata. Ripeto, i dettagli della vicenda non ci sono segnalati, ma ricostruiamo facilmente lo svolgimento dei fatti. Ed ecco, Paolo dice è stata un'occasione di crescita nel cammino della liberazione, nel cammino pasquale, nel cammino battesimale della mia vita, di comunione con il Signore che è morto ed è vittorio sulla morte. Dunque crescita. Ma qui Paolo adesso vuole dire, ed ecco il versetto 10, il versetto 11, è stata un'occasione di crescita nella relazione tra me e voi di Corinto. Infatti leggo il versetto 11, che è un versetto un po' contorto, grazie alla vostra cooperazione nella preghiera per noi, affinché il favore divino ottenutoci per molte persone siano rese grazie per noi da parte di molti. Un po' contorto, ma in realtà rileggiamo passo passo e subito ci troviamo perfettamente sintonizzati. Dice che è stata un'occasione di crescita quello che mi è capitato grazie alla vostra cooperazione nella preghiera per noi. Paolo confida in quella che è stata l'intercessione dei corinzi a suo favore, la vostra cooperazione nella preghiera per noi, per me, affinché, dice qui, si faccia Eucaristia, siano rese grazie, qui è proprio l'Eucaristia, siano rese grazie, si faccia Eucaristia a nostro riguardo, dice, a mio riguardo, da parte di molte persone, affinché molti, e qui tra questi molti ci sono proprio quelli di Corinto, qui dice da parte di molti, vedete nella mia Bibbia l'espressione che chiude il versetto, da parte di molti, il testo in greco parla di molti vuol dire molte persone, e tra questi ci siete voi di Corinto, una intercessione a mio vantaggio, in modo tale da giungere a una Eucaristia, un ringraziamento riguardante quel, qui dice favore divino, in greco è il carisma, quel carisma che è in me, in noi, dice, e che se c'è un carisma in me, e il carisma paolino è un dato evidente per tutti e per quelli di Corinto in maniera particolarissima, se c'è un carisma che è donato a me, per molte persone, per la crescita di molti, per dunque quelli di Corinto e altri ancora. E dunque in questa vicenda, ecco, Paolo rievoca il fatto della sua tribolazione, ma nello stesso tempo la consolazione ricevuta, il suo carisma che è in tutto e per tutto relativo alla crescita altrui, così come il carisma che è prerogativa della vocazione di ciascuno di noi. Nessuna vocazione è autoreferenziale, la nostra vocazione è sempre portatrice di un dono che è orientata a promuovere la vita altrui, sempre. E il mio carisma è per voi, dice, e la vostra intercessione per me, che diventa beneficio per voi attraverso il carisma che in me realizzato è portatore di vita per voi. Ed ecco, in questo siamo partecipi adesso, per quanto siamo distanti. Paolo a Efeso è sulla strada che lo sta spostando verso nord, quelli di Corinto siamo coinvolti nella celebrazione di un'unica Eucaristia. E qui il ringraziamento a Dio, perché il soggetto protagonista di questa vicenda è proprio lui, non per niente tutto è cominciato con quel benedetto sia Dio Padre del Signore nostro. Dio che fa di questa storia così ferita, di questa storia così fratturata, di questa storia così piagata, è la nostra storia personale che è sempre intersecata con le piaghe degli altri che incrociano i nostri passi come noi incrociamo i loro. Ed ecco, Dio fa di questa storia ferita, che è la nostra esperienza umana, diversissima a seconda delle situazioni, eppure accomunata nella celebrazione di un'unica Eucaristia, là dove questa storia nostra diventa tempo e luogo di compassione, di gentilezza, diventa tempo e luogo di crescita nella autenticità dell'amore. E allora vedete, Paolo adesso prosegue. E prosegue dal versetto 12 del capitolo primo, prosegue spiegando, tentando di spiegare come mai sono cambiati i piani che Paolo precedentemente aveva elaborato e quelli di Corinto erano a modo loro informati. Tra l'altro c'è di mezzo quella lettera nelle lacrime di cui parlavo ieri sera, Tito che è stato inviato a Corinto, ma Tito ancora non è ritornato. Ecco, come questi avranno recepito a Corinto quella lettera delle lacrime? Leggiamo. Questo infatti è il nostro vanto, la testimonianza della coscienza di esserci comportati nel mondo e particolarmente verso di voi con la santità. Guardate, qui è meglio tradurre, lo dirà la nota nella Bibbia di Gerusalemme, suppongo anche nella vostra Bibbia, con la, non santità, ma aplotis, è la semplicità e sincerità che vengono da Dio. Non con la sapienza della carne, ma con la grazia di Dio. Non vi scriviamo in maniera diversa da quella che potete leggere o comprendere. Spero che comprendiate sino alla fine, come ci avete già compresi in parte, che noi siamo il vostro vanto e voi siete, sarete il nostro nel giorno del Signore nostro Gesù. Infatti, vedete che quando Paolo adesso qui rievoca i fatti, ci tiene a precisare quali sono le motivazioni interiori, gli atteggiamenti interiori. Infatti noi già abbiamo avuto modo di metterli a fuoco, quello che è successo a Efeso, e Paolo adesso si è allontanato da Efeso, messo in condizione di muoversi liberamente, quando ancora non ha ricevuto Tito che gli dovrebbe riferire in modo effettivo qual è l'atteggiamento, qual è stata la reazione dei corinzi, è partito. E allora dice la testimonianza della mia coscienza che riguarda gli eventi del passato e che riguarda anche il presente naturalmente. Qui dice la testimonianza della coscienza di esserci comportati nel mondo. È interessante questa precisazione, nel mondo, qui nel versetto 12, entocosmo, nel mondo, tra me e voi, una relazione trasparente, in continuità con quello che abbiamo appreso da Dio, ricevuto da Dio, la rivelazione del mistero, con quella semplicità e sincerità che vengono da Dio, e vengono da Dio, vedete, non con la sapienza della carne, laddove dire carne significa fare riferimento a tutte le situazioni ambigue, compromesse, inquinate, che sono dimostrazione di intenzioni soggettive che ci rimandano a quella condizione interiore di ripiegamento, di oscurità, di indurimento del cuore, ecco, è la negatività che abita dentro di noi e ci chiude dentro all'orizzonte della nostra soggettività che vuole giustificarsi da sola, che vuole imporsi, che vuole mascherarsi. Ebbene, non vi scriviamo in maniera diversa da quella che potete leggere. Vedete, qui non c'è nessuna mascheratura, non c'è nessun riferimento carnale, non c'è nessuna motivazione soggettiva tanto per presentarsi diversamente da quello che in realtà Paolo sperimenta e vuole offrire come espressione del suo autentico vissuto. Ecco, e questo dice anche quando scrivo, perché ci sono quelli che hanno detto: ma Paolo quando scrive non è autentico. Scrive, però poi la realtà è un'altra. E invece lui ci tiene a dire, vedete, non vi scriviamo in maniera diversa da quello che potete leggere e quello che potete comprendere. Spero che comprenderete sino alla fine. Ecco, la speranza di Paolo per quanto riguarda la situazione attuale, che è difficile, come abbiamo compreso nella relazione con i Corinzi, questa situazione attuale sia occasione di crescita nell'intesa, nella condivisione, in vista del giorno futuro, quello che già si diceva precedentemente. Adesso qui c'è questo accenno al giorno del Signore nostro Gesù nel versetto 14, come ci avete compresi in parte Paolo ha già avuto contatti con quelli di Corinto a più riprese e sappiamo bene come quella comunità di cristiani, di discepoli del Signore a Corinto è nata proprio in seguito al passaggio di Paolo, alla sua attività nel corso di un anno e mezzo, nell'anno 50-51, poi successivamente Paolo è stato presente con i suoi messaggi, con i suoi scritti, con le sue premurose attenzioni, e ecco, già ci avete compresi in parte che noi siamo il vostro vanto come voi sarete il nostro. Dunque, in vista del giorno futuro, ecco, dice, come posso io presentarmi a quel giorno senza di voi? Ma so anche che voi sarete in quel giorno consolati e gratificati dal fatto di potervi presentare insieme con me, io con voi e voi con me, e io sarò il vostro vanto come voi sarete il mio vanto. Come dire, il titolo che mi renderà presentabile davanti al Signore nel suo giorno sarà la vostra presenza, ma viceversa questo vale per voi nei miei confronti. E insiste, dice versetto 15: con questa convinzione avevo deciso in un primo tempo di venire da voi perché riceveste una seconda grazia. Dice una seconda grazia, cioè un ulteriore segno di benevolenza. Questo rispetto a quella che è stata la prima evangelizzazione svolta a Corinto, o rispetto al recente viaggio, l'estate dell'anno 55, fine delle stato quando si è recato a Corinto e poi è stato maltrattato. Un'ulteriore grazia, certamente un ulteriore segno della benevolenza che viene da Dio e che ci riguarda là dove le nostre relazioni devono, e questa è un'urgenza sempre attuale, devono maturare nella gratuità. Ma, ulteriore grazia, questo era il progetto, però le cose non sono andate così. E questo, se le cose sono andate così, potrebbe significare per quelli di Corinto che allora tu tradisci la grazia. Quello che già vi dicevo poco fa, e dice, perché riceveste una seconda grazia e da voi poi pensavo di passare in Macedonia, dalla Caia, risalire verso nord, Tessalonica, Filippi, sono città della Macedonia, per ritornare un momento dalla Macedonia in mezzo a voi ed avere da voi il commiato per la Giudea. Dunque questo è un piano, andare a Corinto, poi ritornare in Macedonia verso nord, dalla Macedonia di nuovo a Corinto e da Corinto poi partire per via di mare per ritornare in Giudea. Paolo fa sempre un riferimento poi alla Chiesa Madre di Gerusalemme e ne parleremo ancora. Ed ecco, le cose non sono andate così, dice il versetto 17, quel piano è fallito. Appunto, allora potrebbe dire, dunque tu contraddici la grazia. Forse, dice il versetto 17, in questo progetto mi sono comportato con leggerezza. Già, leggerezza. Qualcuno potrebbe interpretare le cose in questo modo. Tu sei il solito fanfarone. Tu dici una cosa, lasci intendere che adesso, vedete, ricomponiamo così l'isidio, poi così, qualche sorriso, qualche carezza, poi faremo finta di farci una bevuta sopra insieme e poi dopo, tu sei il solito Paolo. Ma Paolo non è così, non è che io... avevo suggerito questo progetto per leggerezza, perché in realtà qui si tratta non di un aggiustamento delle cose alla maniera di un, come dire così, di una soluzione superficiale che resterebbe banale e inconcludente. Qui c'è di mezzo davvero la presa di coscienza in profondità di quella che è la radice autentica della nostra vita nuova nella comunione, nella gratuità dell'amore. Allora, cioè, io non mi sono comportato così per leggerezza, perché quel piano di fatto è fallito, sì. Quello che decido, forse lo decido secondo la carne, dice, in maniera da dire allo stesso tempo sì sì e no no. Già, la contemporaneità del sì e del no. C'è qualcuno che potrebbe accusare, forse qualcuno già ha accusato Paolo di essere pieno di contraddizioni. Tu dici sì, poi dici no, sì sì, no no, insieme, contemporaneamente. Io non sono questo. Paolo dice, Dio è testimone che la nostra parola verso di voi non è sì e no contemporaneamente. E qui Paolo, vedete, fa riferimento a quel sì per eccellenza che è stato proclamato nella storia umana e realizzato nella storia umana dal compimento delle promesse avvenuto in virtù della missione svolta dal Figlio, il Signore Gesù. È Lui che ha portato a compimento tutte le promesse. Infatti dice qui, il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che abbiamo predicato tra voi, io, Silvano, Timoteo, suo tempo, non fu sì e no, ma in lui è stato il sì, è il sì di Dio nella storia umana, il sì di Dio che ha portato a compimento tutte le sue promesse, è il figlio che Dio ci ha donato, è lui, Gesù, il Messia di Israele, che ha portato a compimento tutte le promesse. Ebbene, Paolo dice, la mia vita non è ambigua, non è, come dire, un gioco con gli equivoci, sì e no contemporaneamente, ma la mia vita è radicata nel sì di Dio, in quel sì che ha realizzato nella storia umana l'evento pieno, maturo, definitivo, il compimento di tutte le promesse, la parola di Dio che nella storia umana è realizzata laddove il figlio ha portato a compimento la sua missione, nella sua Pasqua redentiva, è il sì di Dio, ecco. E allora prosegue, in realtà qui versetto 20, tutte le promesse di Dio in lui sono divenute sì, per questo sempre attraverso di lui sale a Dio il nostro Amen per la sua gloria. Ecco, fate attenzione a queste parole di Paolo, sono parole semplici e anche scorrono così come spesso può succedere, sapete, quando leggiamo soprattutto testi che appartengono all'epistolario paolino, anche nella nostra vita liturgica, le lettere di Paolo sono lette abbondantemente, ma spesso parole che scivolano così come una melodia che rimane estranea a noi, una melodia qualche volta anche così, le singole parole, però poi ci sfugge qual è la logica complessiva della comunicazione che Paolo ha impostato. Ebbene, state a fare attenzione, perché Paolo sta dicendo qui che Dio ha detto sì. Dunque Paolo ci tiene a radicare il suo vissuto con tutte le tribolazioni che sta sperimentando e sta appunto parlando di quello che oggettivamente appare come un fallimento, come un tradimento, oggettivamente appare così. Siccome mai tu non hai portato a compimento quel piano e adesso ti comporti in quest'altro modo. Ed ecco. Il suo radicamento in quella rivelazione del sì, la fedeltà di Dio nel compimento delle sue promesse, che poi coincide con la missione del figlio che Dio ci ha donato, come adesso leggevamo, nella sua Pasqua redentiva di morte e di resurrezione. Ebbene, dice, è in quanto il mio vissuto, con tutte le difficoltà che mi riguardano, con tutte le tribolazioni che qualcuno potrebbe non comprendere, lui spera invece, e l'ha detto espressamente, che quelli di Corinto comprendano, ma le mie tribolazioni, per cui i dati sono così contraddittori, i dati, ma nel mio intimo, nella mia coscienza, nella mia consapevolezza profonda, io sono radicato laddove Dio ha dimostrato di essere il sì nella storia umana. E laddove, ecco, sempre, ritornate al versetto 20, attraverso di lui sale a Dio, attraverso Gesù Cristo, il figlio che ha portato a compimento tutte le promesse, sale a Dio il nostro Amen la sua gloria. Qui dice più che per la sua gloria, prosdoxa, e adesso su questo ci fermiamo ancora, un piccolo passo in avanti, poi vi lascio in pace. Ma vedete, qui dice il nostro amen, il nostro sì, dove quel che conta è che la nostra esistenza umana sia totalmente ricapitolata in quello che è stato il sì detto da Dio, proclamato da Dio, instaurato da Dio nella storia umana per la missione di suo figlio Gesù Cristo. Ma attraverso Gesù Cristo, suo figlio, noi siamo in grado di esprimere il nostro atto di consegna, di affidamento, il grande amen della Chiesa, l'amen liturgico, ma è l'amen della quotidianità del nostro vissuto, che è in grado di consegnarsi. Il nostro vissuto faticoso, sofferente, disagiato, scorticato per tutte le situazioni spesso indecifrabili e inspiegabili che ci applicano, ed ecco il nostro vissuto che diventa amen, che possiamo porgere a Dio come la nostra partecipazione all'evento redentivo di Cristo suo figlio. In Cristo suo figlio, in lui e attraverso di lui, il nostro amen, il nostro amen. E Paolo, vedete, parla di queste cose perché in una situazione che potrebbe esporlo alle critiche più severe, dice: io sono radicato in questa autenticità proprio costitutiva della mia esistenza, in questo servizio che fa della mia vita, con tutte le precarietà che la riguardano, una costante testimonianza di partecipazione all'amen, al sì di Dio, amen. E vedete, qui dice: per la sua gloria, traduce la nostra Bibbia, suppongo anche da voi. Di per sé in greco non c'è quel aggettivo possessivo, ma prosdoxan. Questo termine è un termine che adesso ritroveremo, abbiate pazienza, lo troverete tra i piedi, e giustamente. Perché cosa sta dicendo Paolo? Sta dicendo, vedete, che qui è proprio questo radicamento del nostro vissuto, per quanto compromesso esso sia da tanti limiti e tribolazioni, questo radicamento nell'amen di Dio per noi, e che diventa il nostro amen nella relazione con Gesù Cristo, il Figlio Redentore, in risposta a Dio, è il nostro modo di aderire alla gloria. Doxa è il termine in greco, ed è un termine pregnante che poi qui serve a ricapitolare tutto quello che è il disegno redentivo, per cui la gloria di Dio si è presentata a noi, l'iniziativa di Dio si è realizzata per noi, l'opera di Dio nella storia umana fino alla morte e resurrezione gloriosa del Figlio. Doxa, ma gloria, ma doxa, gloria è il termine che serve qui a Paolo per ricapitolare quello che possiamo ben intendere come il livello della maturità nella vita cristiana. Perché su questo adesso Paolo vuole insistere. E voglio seguire il Corinto per dire: vedete che tra me e voi ormai non è più il caso che stiamo a discutere di quel problema, quell'altro, quell'interrogativo, questioni di carattere tecnico, qualche volta di carattere comportamentale, qualche volta anche questioni di carattere teologico o di orientamenti pastorali. Ma tra me e voi ormai è in questione ciò che realizza la maturità della vita cristiana, e cioè l'autenticità dell'amore, la gratuità dell'amore. Questo è quello che adesso determina il livello della maturità il livello glorioso della vita cristiana. E dice, inutile che siamo a litigare ormai. E lo dice per sé, ma lo dice per loro, sono convinto. E allora leggiamo ancora, poi ci fermiamo. Dice il versetto 21, è Dio stesso che ci conferma insieme con voi in Cristo, che ci ha conferito l'unzione, Dio, ci ha impresso il sigillo, il soggetto è sempre Dio, in Cristo, ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Dunque, vedete, qui Paolo dice, ormai noi, lo dice di quelli di Corinto, siamo confermati, siamo unti, siamo sigillati, ormai noi siamo attraversati e portati da quella corrente pneumatica, lo spirito pneuma, porta nella nostra esistenza umana, per quanto sofferente essa sia, porta i frutti della carità autentica. Poi subito dopo dirà, questa maturità nella gratuità dell'amore è accompagnata immancabilmente dalla maturità nella gioia. Gioia, vedete, sono termini che adesso qui si intrecciano tra di loro. Il livello glorioso della vita cristiana è il livello pneumatico. Vedete, qui il vocabolario usato da Paolo è quello che poi noi siamo abituati a riutilizzare in rapporto all'opera dello Spirito Santo, la confermazione, l'unzione, la sigillatura, appunto. Ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Siamo al livello della maturità della vita cristiana. Siamo crismati, per dire. Ecco. Gloria, maturità, gioia. Ecco qui il versetto 23. Io chiamo Dio a testimone della mia vita. Qui è un giuramento, Chiamo Dio a testimone della mia vita, che solo per risparmiarvi non sono venuto a Corinto. Ecco, già, sei venuto a Corinto perché tu, vedi, ti sei, chiuso nel risentimento verso di noi. Allora sei tu che vuoi litigare. No? Chiamo Dio a testimone della mia vita che solo per risparmiarvi non sono venuto a Corinto, perché ancora Paolo non ha ricevuto tramite Tito una risposta significativa circa l'opportunità di recarsi a Corinto. Quello che lui pensa, quello che lui desidera, quello che lui spera è quella convinzione che già è manifestazione di una fiducia nell'opera di consolazione che da parte di Dio è certamente efficace nella vita di quelli di Corinto, ma dice non sono venuto per risparmiarmi. Noi, dice, non intendiamo fare da padroni sulla vostra fede. Siamo invece i collaboratori della vostra gioia, perché nella fede voi siete già salvi. Ecco, dice Paolo, come se avesse abbandonato per adesso la posizione autorevole del maestro che detta i principi della fede. Quello che in realtà è avvenuto precedentemente e necessariamente Paolo a Corinto, nel periodo in cui quella comunità di discepoli ha preso vita, ma poi dopo la lettera prima ai Corinzi, e Paolo maestro, è venuto anche in maniera piuttosto energica, con dei rimproveri, con dei richiami, con delle precisazioni, leggete la prima lettera ai Corinzi. E in certi momenti Paolo ha anche maltrattato quelli di Corinto, e la prima lettera ai Corinzi, infatti, come dicevo ieri sera, è stata ricevuta malissimo. Come ti permetti? Tutta la questione circa i carini, ma la questione circa i comportamenti di quelli, le ambiguità, le contraddizioni, Paolo che li ha contestati energicamente, maestro nella fede, ma dice: io non voglio più venire da voi come maestro nella fede, mai più. Quel livello, che è il livello della fede, già è acquisito. Cioè, non mi interessa più insistere su quegli argomenti, perché ormai io voglio essere collaboratore della vostra gioia. Ecco. Questo è grandissimo. E noi facciamo gli esercizi virtuali per crescere, per maturare, per procedere lungo questo itinerario. Che è, vedete, l'itinerario che ci glorifica, che ci inserisce nella gloria, è il livello della maturità nella vita cristiana. Non sono più rivolto verso di voi per educarvi nella fede, vedete, lo dice qui, nella fede siete già salvi, ma se devo venire da voi, e verrò, ma devo venire non come padrone sulla vostra fede, ma per essere collaboratore della vostra gioia. Ecco, e allora vedete che qui il capitolo 2 prosegue sempre in modo precisare quello che è successo, e io mi suggerisco di dare uno sguardo a questi versetti fino al versetto 13, li leggo adesso rapidamente insieme senza più tante chiacchiere da parte mia. Ritenni pertanto opportuno non venire di nuovo tra voi con tristezza. Già, su questa tristezza ritorneremo, però, perché vedete, l'alternativa alla gioia è la tristezza, la lì, cioè, perché io questo non voglio più, venire a trovarvi in un contesto dove dobbiamo contestarci e dobbiamo discutere e in realtà in certo modo accrescere, incentivare, favorire la tristezza. Io non voglio più essere così. Già. Perché se io rattristo voi, chi mi rallegrerà? Se non colui che è stato da me rattristato. Io aspetto da voi di essere accompagnato in quel cammino di maturazione che è della mia vita, che aspira alla gloria, che aspira alla gratuità dell'amore, che aspira alla gioia. Ma io voglio venire da voi per la gioia. Non proseguo, fermiamoci qua, ne riparleremo oggi pomeriggio. Vediamo del tempo che abbiamo a disposizione, mezzogiorno, non ci dobbiamo la messa.